File 13, pagina 80. Il mattino in cui mi rubano gli zoccoli e rubo altri zoccoli con il pestaggio finale della blokova, sono costretta ad andare all'appello del lavoro scalza. Durante il tragitto dal blocco 23 all'Arbeitsplatz decido di scioperare, di non presentarmi, come ho già fatto altre volte. Mi nascondo e al momento buono mi infilo nel blocco delle tricoteuse, dove spesso le scioperanti trovano rifugio, con la compiacenza della blokova che finge di non vedere. Rimango nascosta fino alla sera, senza mangiare, mentre fuori diluvia, confusa fra le anziane che sferruzzano. Poi ritorno al blocco 23, cerco Ondina e le spiego il piano che ho elaborato durante la giornata. Dobbiamo entrare domani nella colonna della Siemens, come se ne facessimo parte, e andare a lavorare in fabbrica. Ondina ci sta. Il mattino dopo ci infiliamo nella colonna e arriviamo a Siemens, ma rimaniamo di stucco perché sullo spiazzo della fabbrica si formano delle squadre che entrano nelle varie halle. Nel mio piano non ho previsto che in fabbrica ogni operaia ha un posto di lavoro fisso. Non sappiamo che cosa fare né dove andare. La Bande Rouge, qui non è usato il nome Capot, ma Bande Rouge o Anweiserin, responsabile di tutto il personale della Siemens, ci raggiunge. Un'Aufseherin ci raggiunge. Siamo sole fra quelle due e siamo terrorizzate a morte. La capo personale, che si chiama Annie ed è cecoslovacca, ci interroga, prima in tedesco, poi in francese, in modo garbato. Rispondo con un filo di voce, con il mio povero francese bislacco imparato in campo. Le dico che vogliamo lavorare in fabbrica, gentilmente ci spiega che per ora non è possibile, poi parla in tedesco all'Aufseherin e racconta chissà che cosa, forse della nostra buona volontà, del nostro attaccamento al lavoro, alla produzione. Almeno così penso, perché l'Aufseherin non si arrabbia e ci riaccompagna in campo, camminando piano piano. Parla lei con le guardie alla porta e ci riconduce in blocco, dopo aver prelevato i nostri numeri segnandoli su un taccuino. Il nostro colpo di testa non è riuscito, il piano è fallito. Ritorno a malincuore a lavorare in pineta, ma dopo pochi giorni, nella seconda metà di ottobre, durante l'appello, chiamano il numero di Ondina e il mio. Wir und Wirzig, undert Wirzig. L'ho imparato in tedesco e in polacco a memoria. E mentre tremo, perché è sempre pericoloso sentir chiamare il proprio numero, la blokova ci annuncia che dobbiamo raggiungere la colonna Siemens. Entriamo questa volta ufficialmente e regolarmente in fabbrica, destinate entrambe alla Halle 8. I 20 enormi capannoni della Siemens si estendono su file di 5, separati l'uno dall'altro da uno spazio libero, una specie di strada. L'urbanistica di Siemens non differisce da quella di Ravensbrück. L'architetto ha seguito lo stesso schema all'insegna del grigiore e dell'economia. La nostra halle è un unico capannone senza divisioni all'interno, senza latrine, squallido e rumoroso. Le macchine bobinatrici fanno un rumore assordante. È la prima fabbrica che vedo e mi dà un senso di angoscia con tutte le donne vestite a righe, chine sul lavoro. L'Aufseherin che passeggia nel corridoio centrale con il frustino in mano, il passo cadenzato, lo sguardo truce, costantemente vigilante alla ricerca delle più lente, delle sabotatrici. Prima però di assegnarci al reparto, un uomo vestito con abiti civili ci chiama in un ufficio e ci sottopone a una prova attitudinale pratica. Dobbiamo formare con un paio di pinze e un filo di ferro un quadrato perfetto e piegare una striscia di carta in tanti triangoli equilateri. La prova pratica riesce, ma l'esame non è finito. Il civile ci interroga con l'aiuto dell'interprete sui lavori svolti in precedenza nel campo e sulla professione prima dell'arresto. A quest'ultima domanda l'interprete mi mette in guardia quando sente che dico insegnante. Le intellettuali non sono gradite ai padroni della fabbrica, che le scartano per principio, prima ancora di provare le loro capacità, perché non sanno lavorare, parlano troppo e non rendono. Rispondo allora di essere contadina, il che è vero, e di aver lavorato in fabbrica come ceramista, il che è completamente falso. Per Ondina non ci sono problemi, ha fatto la tessitrice nel biellese e dopo uno sguardo intenditore alle mani, l'esaminatore la manda subito a una macchina bobinatrice. Io sono destinata al tavolo delle saldatrici elettriche in sostituzione di una deportata malata. Al tavolo lavorano già 7 deportate sorvegliate da una donna, anch'essa civile, la prima donna non deportata e non SS che vedo dall'epoca dell'entrata in campo. La civile Fräulein Masalski svolge la funzione di caporeparto e in teoria dovrebbe insegnarmi a lavorare, ma non ha voglia di avvicinarsi a una pidocchiosa. Mi mette nella mano destra un saldatore, nella sinistra un filo di stagno, infila una bobina nel supporto e mi fa vedere come, avvicinando lo stagno al saldatore, lo stagno fonde e forma una goccia che va depositata su 2 fili di colore diverso, i quali devono essere saldati a un'estremità della bobina. La goccia va tirata in tondo di modo che i fili rimangano saldati alla bobina senza che il punto di saldatura si veda. Terminata la dimostrazione, fatta a distanza di sicurezza, Fräulein Masalski se ne torna al suo posto e si disinteressa di me, lasciandomi da sola a tradurre in pratica la velocissima dimostrazione. Passo la giornata a saldarmi le mani, a pasticciare con lo stagno, a tentar di attaccare i fili alla bobina, ma concludo ben poco. Nonostante l'insuccesso, mi assumono, perché la mia compagna di destra, una danese che non ho mai visto prima, salda anche per me e la sera la mia cassetta è piena di bobine. Nei giorni successivi imparo il mestiere, divento una brava operaia, riesco a raggiungere i minimi della produzione. Il lavoro in sé non sarebbe pesante, sono le condizioni in cui siamo costrette a lavorare che lo rendono tale. Sono le ore di lavoro, i ritmi, la denutrizione. Entriamo in fabbrica dopo l'appello generale del mattino e l'appello del lavoro verso le 7 circa, quando già da più di 3 ore siamo in piedi e lavoriamo fino a mezzogiorno con una pausa brevissima, meno di mezz'ora, per mangiare la zuppa che viene distribuita fuori, all'aperto. La zuppa che arriva dal campo è quasi sempre fredda, immangiabile, peggiore oserei dire di quella che ci davano nel campo grande. Il lavoro riprende subito dopo il pasto e continua fino a sera. I ritmi imposti sarebbero eccessivi anche per operaie che lavorassero in condizioni di vita normali, ma sono insostenibili per noi. La disciplina all'interno della fabbrica non differisce da quella degli altri comando. In molti reparti è proibito andare alla latrina se non a ore fisse, mentre quasi tutte, a causa del freddo e dell'alimentazione, sono affette da diarrea e non possono programmare gli stimoli. Quando il corpo si rifiuta di andare al passo con i regolamenti, succedono le disgrazie e le disgrazie sono punite e in più mettono la colpevole in una condizione di supremo abbattimento per la vergogna di fronte alle compagne e per l'impossibilità di rimediare con un ricambio di biancheria o almeno con un po' d'acqua. Nelle alle le deportate sono sottoposte alla triplice sorveglianza delle Aufseherin, dei civili e delle Bande Rouge. Le Aufseherin, una per alle, sono responsabili della disciplina, garantiscono l'ordine, prevengono le fughe e sorvegliano anche i rapporti fra civili e prigioniere per evitare ogni possibile contatto. La direzione e l'organizzazione tecnica del lavoro dipendono invece esclusivamente dal personale civile, dai capi sezione e dai capi reparto, che fanno le assunzioni, stabiliscono i tempi e i ritmi, controllano la produzione, si occupano del materiale in arrivo e della spedizione del prodotto finito. Il personale civile abita a Fürstenberg, in maggioranza raggiunge il posto di lavoro a piedi o in bicicletta, vede Ravensbrück o almeno il muro di cinta ogni giorno e vede anche il forno crematorio, il comando che scaricano i battelli e che lavorano ai vagoni della ferrovia. Vivono tutti costantemente a contatto con le deportate, vedono le loro condizioni, parlano, alcuni si informano anche, tutti sanno. Le Bande Rouge sono alle dirette dipendenze del personale civile, sono responsabili del lavoro e delle presenze delle deportate, provvedono alle sostituzioni in caso di assenze e stabiliscono i turni. Le Bande Rouge dipendono dalla direttrice del personale. Annie è una deportata laureata in ingegneria. È lei che ci ha interrogate per la prima volta quando siamo arrivate a Siemens senza essere assunte. È una donna di grande personalità, amata da tutte le detenute, rispettata anche dai civili, con i quali, a quanto mi è stato detto, si impone e discute nel tentativo di migliorare nei limiti del possibile le condizioni di lavoro. Il lavoro si svolge in due turni, 12 ore per il turno di giorno, con una pausa per la zuppa a mezzogiorno, e 12 ore di notte, con una pausa di un quarto d'ora a mezzanotte. Giorno e notte le schiave lavorano a pieno ritmo, senza tempi morti, nemmeno per andare alla latrina. Le operaie assenti per malattia sono sostituite immediatamente. Quelle che non danno la produzione sono licenziate e rimpiazzate con altre in buone condizioni fisiche. Soltanto le buone operaie, quelle che rendono e solo quando l'assenza per malattia è di breve durata, sono riassunte alla guarigione, ma anche di loro ci si disfa non appena accennano a diminuire i ritmi di lavoro. Con l'arrivo dei trasporti dall'est, quando il campo si sovraffolla, le condizioni igienico-sanitarie e alimentari peggiorano e anche il rendimento delle deportate che lavorano a Siemens diminuisce. La direzione dell'azienda cerca di risolvere la situazione separando la manodopera produttiva della fabbrica dalle altre deportate. Si inizia allora la costruzione di un sottocampo sul terreno confinante con la fabbrica dalla parte del lago. I lavori incominciano nell'estate del 44 e terminano alla fine di ottobre. Il sottocampo entra in funzione nei primi giorni di novembre. La separazione delle schiave di Siemens dalle deportate del campo grande permette alla fabbrica di sfruttare con più efficienza la manodopera. Sono garantiti turni di lavoro senza interruzione 24 ore su 24, senza ritardi o rallentamenti provocati dalle disfunzioni del campo grande. Gli appelli sono più brevi e meno debilitanti, l'affollamento, la promiscuità, il pericolo di epidemie minori. La razione di viveri rimane la medesima, poiché il vitto è a carico delle SS, che a nessun costo vogliono rinunciare ai loro utili regolari. Tuttavia, essendo la cucina più piccola e facilmente controllabile, si possono evitare i furti che avvengono nella cucina di Ravensbrück e si può garantire una distribuzione più equa. La stessa capo cucina, una deportata cecoslovacca, è una donna giusta e onesta, a detta di quelle che la conoscono, ed ha, almeno sul piano psicologico, fiducia e garanzia anche a noi. Le condizioni di vita delle deportate migliorano, ma solo apparentemente esse ne traggono un beneficio, perché, nello stesso tempo, peggiorano le condizioni sul lavoro, aumentano i ritmi e i tempi e la produzione ingoia le poche energie risparmiate all'appello o recuperate con qualche ora di sonno. In fabbrica, la sorveglianza costante delle Aufseherin e dei civili inchioda le schiave al posto di lavoro senza concedere un attimo di pausa o di distensione. È proibito anche parlare con le vicine e per farlo è necessario rimanere costantemente con le orecchie tese, pronte ad afferrare il rumore degli stivali dell'Auserin in arrivo. Fortunatamente in tutta la Halle ci sono soltanto le Auserin che circolano con gli stivali. Se le deportate sono sorprese a chiacchierare vengono punite a schiaffi quando tutto va bene, oppure con la privazione della zuppa di mezzogiorno o del pane della sera. Perdere una parte della razione viveri, anche per un pasto solo, è drammatico. Il vitto è già ridotto al limite della sopravvivenza. Un po' d'acqua sporca al mattino, un surrogato di caffè fatto di ghiande e ingredienti vari, senza zucchero, a volte nemmeno caldo, 3/4 di litro di zuppa di verdure, dove a stento nuota qualche pezzo di patata a mezzogiorno e la sera un pane tedesco nero preparato con surrogati di farina. Con segatura, diciamo noi, di 1 chilo circa, diviso fra 4 persone all'arrivo in campo, fra 5 persone a ottobre, fra 7 persone a febbraio, fra 16 persone ad aprile, una fetta di salame o un pezzettino di margarina o un cucchiaio di surrogato di marmellata il sabato e la domenica. Punizioni più gravi della privazione del vitto sono riservate a quelle che non producono abbastanza, di solito sono licenziate e rinviate a Ravensbrück, ma soprattutto sono punite le deportate sorprese a compiere azioni di considerate di sabotaggio. Esiste il sabotaggio involontario quando, per incapacità o disattenzione, si sbaglia un pezzo, si rovina un attrezzo, si spacca un utensile. È considerato sabotaggio anche la rottura di una macchina che si spezza per usura o per difetto di costruzione. La deportata che lavora alla macchina, qualunque sia il motivo della rottura, è ritenuta responsabile ed è punita, a volte anche con l'impiccagione. Esiste poi il sabotaggio volontario, quando la schiava è obbligata a lavorare coscientemente e metodicamente, rovina i pezzi e li rende inservibili. Le sabotatrici involontarie sono moltissime. È facile sbagliare una saldatura, una bobinatura o un collaudo dopo 10-11 ore di lavoro, quando la stanchezza prende il sopravvento, l'attenzione rallenta, le mani non riescono più a stringere il saldatore, a seguire il ritmo delle bobinatrici, a manovrare la pressa. Sono anche abbastanza numerose le sabotatrici volontarie. Per esempio, Maria Montuoro, che noi chiamiamo Mara, compie l'ultima operazione sui condensatori già dopo l'ultimo collaudo ed è abilissima a rovinare i pezzi. Lavora nel posto più infame delle Halle 8 e maneggia un acido tossico, il TRI. Tuttavia non fa nulla per ottenere il cambio, per avere un posto migliore, pur di rimanere al suo posto e sabotare metodicamente, specie nel turno di notte, i suoi condensatori. Il sabotaggio volontario è difficile per quelle che compiono lavori intermedi, ancora soggetti a collaudo. Per queste l'unico sabotaggio possibile è quello di mantenere la produzione a livelli inferiori ai cottimi richiesti, rinunciando ai premi di produzione che per un certo periodo sono distribuiti alle lavoratrici coscienziose. È possibile anche cercare di saldare i pezzi non molto bene, in modo che il pezzo passi al collaudo ma non resista appena verrà utilizzato. Questo genere di sabotaggio richiede una tecnica che si impara solo dopo un lungo allenamento. Ai primi tentativi è facile che i pezzi tornino indietro dal collaudo e allora è necessario rifare il lavoro, in aggiunta a quello richiesto per la giornata. È anche un sabotaggio pericoloso perché il lavoro che viene rifiutato al collaudo può essere considerato prova di incapacità, di inettitudine e provocare il licenziamento. Anche il furto di pezzi di filo, di fogli di carta, di strofinacci è considerato sabotaggio, ma questo è un tipo di sabotaggio che fanno tutte. Tutti i giorni, sotto gli occhi dei civili, delle SS, delle Bande Rouge, un po' di materiale di proprietà della fabbrica sparisce negli infiniti nascondigli ideati dalle deportate. Per chi non possiede niente, filo, carta e stracci sono beni preziosi. Il filo serve per legare in vita la gamella della zuppa, per stringere il vestito sui fianchi in modo da ottenere una specie di borsa fra pelle e camicia. Gli stracci diventano fazzoletti e pezze da piedi, la carta ripara dal freddo il petto e i piedi, creando un intercapedine. Tutte rischiamo di essere considerate sabotatrici pur di impossessarci di un po' di questi materiali. È considerato sabotaggio anche ogni forma di solidarietà fra compagne, specie quando la solidarietà viene da una Bande Rouge che occupa un posto di responsabilità e che per principio dovrebbe solo denunciare e punire. È il caso di una Bande Rouge del mio reparto alla Halle 8, una ragazza olandese molto giovane, arrivata in campo da poco e diventata Bande Rouge grazie alla sua conoscenza delle lingue. Dopo un periodo di addestramento eseguito secondo tutte le regole del sistema, Jack incomincia ad approfittare della sua situazione e del potere che le ha confidato per favorire le compagne più deboli, le più malandate e le anziane. Permette loro di rimanere in blocco senza lavorare, al caldo, dichiarandole in Dienst, cioè autorizzate ad assentarsi dal lavoro per 3 giorni senza andare in ospedale. Il nostro reparto diventa il reparto dell'assenteismo regolare. Ogni 3 giorni qualcuna manca al lavoro pur conservando il proprio posto. La situazione anormale non sfugge a lungo al controllo degli uffici addetti al personale e viene denunciata alle SS che si affrettano a svolgere le indagini del caso. E così un mattino all'appello il comandante in persona del sottocampo Siemens chiama il numero di Jack. Le ordina di togliersi gli occhiali, le rivolge urlando le ingiurie più turpi, poi davanti a tutti la colpisce a schiaffi e scudisciate e ordina di metterla in piedi su uno sgabello all'entrata del campo perché tutti possano vederla e di appenderle al collo un enorme cartello con su scritto «Sabotatrice». Ricordo di averla vista su quello sgabello al mio rientro, dopo il turno di notte. Era un mattino particolarmente freddo del gennaio 45. La ricordo livida sotto i riflettori, con il viso tumefatto, gli abiti strappati, gli occhi senza occhiali persi nel vuoto. Ricordo di averla rivista nella stessa posizione la sera quando sono tornata in fabbrica, il volto sempre più livido, bruciato dal gelo, gli occhi chiusi, il corpo ciondolante, ma decisa a resistere fino alla fine della punizione. Ha resistito. Il giorno successivo è rientrata in fabbrica, sorretta dalle compagne, e ha iniziato la vita di schiava, riuscendo a sopravvivere fino alla liberazione. Aiutare le compagne a sopravvivere a danno della produzione per il sistema è sabotaggio grave. Lavoro alla Siemens dalla seconda metà del mese di ottobre fino all'aprile del 45, con un intervallo di 4 settimane circa che trascorro al Revier 11 del Campo Grande, dove sono ricoverata per una semplice angina, ma con i 40 gradi di febbre regolamentari, e dove rimango per quel lungo periodo grazie all'aiuto della dottoressa che dirige l'infermeria. Per i primi 15 giorni lavoro facendo ancora la spola fra il Campo Grande e la fabbrica, e sono 15 giorni d'inferno anche se lavoro al caldo. Devo imparare a saldare e non è facile perché la sorvegliante civile, che è particolarmente ottusa, non vuole saperne di lasciarmi saldare con la mano sinistra, sono mancina, e pretende che usi la destra, non dandomi tregua. Solo l'intervento di Jack riesce a farle capire che la mano sinistra per una mancina è efficiente come la mano destra e che le bobine si saldano ugualmente con la mano che lei non sa usare. Le compagne del mio reparto, a eccezione della danese, una donna anziana che di tanto in tanto mi accarezza e mi fa capire che ha una figlia della mia età, mi guardano con sospetto. Sono sporca, puzzo, sono senza calze, ho i piedi fasciati di stracci, sono goffa, impaurita, non parlo. Ho quasi perso l'abitudine di tirar fuori la voce. La sola francese che lavora accanto a me e che è l'unica con la quale potrei scambiare qualche parola, non mi degna di uno sguardo, come se avessi la rogna. Al pasto di mezzogiorno cerco Ondina, l'unica italiana della Halle, Mara non c'è ancora, e mangiamo insieme. Ondina è sempre più magra, ha la diarrea e non riesce a guarirla, si sta spegnendo giorno per giorno, non ha nemmeno più voglia di mangiare. Il giorno in cui mi sento addosso la febbre, una febbre da cavallo, e posso sperare di essere ricoverata anche con tutti i rischi che so di correre andando al Revier, sono contenta. Torno in fabbrica dopo circa 4 settimane di degenza, quando già le operaie della Siemens sono state trasferite nel sottocampo. Mi dimettono all'improvviso dall'infermeria per far posto a un trasporto di ferite provenienti da qualche fabbrica bombardata. Un Aufseherin accompagna me e altre 3 o 4 deportate al sottocampo. È il 4 dicembre del 44. Lascio il campo grande di Ravensbrück definitivamente. Non vi ridiscenderò più se non al momento in cui la Siemens chiuderà i battenti, a metà aprile del 45. Pagina 88, fine file 13.